attorno all'anno 1272, un giovane che aveva preso il nome di Marco nel battesimo, nato a Pechino, e dopo essere salito sulla montagna all'età di 18 anni o 20 circa, per cercare un eremita ed essere vissuto con questo eremita circa 3 anni, disse un giorno al suo maestro: se il Cristo, Signore Onnipotente, ci sostenesse con la sua grazia, potremmo giungere a Gerusalemme. Lo ritroveremo dopo, questo Marco. 700 anni dopo, 1972, il 13 giugno, io vivevo a Fano in quell'anno, in quegli anni, quella mattina mi alzai presto, ancora buio, mi misi in viaggio per raggiungere l'eremo di Sant'Antonio, sulle colline adiacenti all'abbazia di Monteveglio, dove Don Giuseppe da qualche tempo celebrava la Santa Eucaristia con i fratelli e le sorelle della famiglia e altri che ogni mattina salivano lassù per unirsi alla celebrazione. Forse qualcuno dei presenti si ricorda. Giunsi proprio mentre Don Giuseppe aveva appena iniziato l'introduzione alla messa. E, puro caso, solo in quel momento venne a sapere che quello era il giorno fissato per la partenza definitiva di Don Giuseppe e dei fratelli per il Medio Oriente e che quindi quella era la messa di congedo, o se vogliamo dire anche la messa di inizio, protesa in avanti su tutta la incipiente vicenda della presenza di Don Giuseppe e della sua comunità in Medio Oriente. Erano trascorsi circa 20 anni da quel giorno di ottobre del 1952, in cui Don Giuseppe, ancora laico e appena all'inizio della sua nuova esperienza religiosa dopo il distacco dagli impegni politici, aveva avuto il primo incontro con il nuovo, recente arrivato arcivescovo di Bologna, Giacomo Lercaro, e gli aveva consegnato i suoi pensieri e i suoi progetti. In quei progetti era già dichiarata l'intenzione di partire a suo tempo per l'Oriente. Avete ritrovato questa espressione nella locandina del convegno di oggi. Don Giuseppe disse al cardinale: 10 anni di solida preparazione a Bologna, poi si passa il mare. E Don Giuseppe confermerà anche in una lettera poi di qualche anno dopo al cardinal Poma, dicendo: sin dal principio era stato molto attivo in noi un duplice interesse, le chiese d'Oriente e le religioni non cristiane dell'Asia. Attorno alla prospettiva di un trasferimento permanente almeno di una parte della comunità in Medio Oriente, venivano a incontrarsi e intrecciarsi, potremmo dire, tutti i punti nodali della visione che Don Giuseppe coltivava in ordine a un cristianesimo rinnovato e in ordine anche alla vocazione della sua comunità in seno alla Chiesa. Li posso rapidamente richiamare, mi pare che tutti confluiscono in questa prospettiva poi di un trasferimento in Oriente. Rapporto più profondo con la Sacra Scrittura, anche attraverso una presenza diretta nella terra della rivelazione e della redenzione, un'attenzione rinnovata al mistero di Israele e al rapporto con il popolo della prima alleanza, un ritorno alla Chiesa Madre di Gerusalemme e un contatto più diretto e dinamico con l'ideale della comunità apostolica primitiva, un contatto con le chiese orientali per attingere alla ricchezza delle loro tradizioni liturgiche e spirituali e alla loro originale esperienza del monachesimo e per condividere con esse il cammino verso l'unità della Chiesa, e ancora un servizio al Vangelo in mezzo ai grandi popoli orientali non ancora cristiani. E ancora un ripensamento della presenza cristiana in seno al mondo musulmano. E infine ancora il servizio al Vangelo tra i più poveri e nelle regioni emarginate o di conflitto. Come vedete dunque, in questa visione c'era anche espressamente indicato questo contatto con le chiese orientali, cioè con quelle chiese sorte con la prima diffusione del Vangelo nell'asse Gerusalemme-Antiochia. Cominciamo a spostarci verso Oriente, tutta la Siria, la regione mesopotamica, poi verso nord l'Armenia, poi verso sud fino ad Egitto. Ebbene, perché questo interesse di contatto con le chiese orientali? Alcune segnalazioni relative a queste chiese. Chiese che potremmo subito chiamare molto inventive. Grazie a un concorso di carismi, hanno elaborato molto presto una sintesi di pensiero e di esperienza cristiana originale e hanno accumulato un prezioso patrimonio spirituale che costituisce una ricchezza inalienabile per l'intero cristianesimo. Accenno ad alcuni di questi aspetti, di questo concorso di fattori che rendono queste chiese orientali, per usare un'espressione che ha usato il Cardinal Filoni in quel libretto che ha pubblicato recentemente relativo alla storia della Chiesa in Iraq, dice la bellezza di queste chiese. Non c'è soltanto la bellezza, poi vedremo anche altri aspetti. Che cos'è che fa la bellezza di queste chiese? Alcuni tratti. Innanzitutto le vediamo subito capaci di un aggancio della fede con la lingua del popolo, in queste aree ancora non ellenizzate. E quindi l'uso immediato del dialetto parlato dal popolo, una forma di dialetto aramaico che è il siriaco, una lingua non ufficiale, non la lingua del potere politico, non la lingua degli scambi commerciali, ma la lingua parlata dal popolo semplice, diventa componente identitaria delle chiese d'Oriente. Secondo, si provvede sempre su questa linea si provvede in fretta alla traduzione della Bibbia in siriaco e abbiamo la famosa Peshitta, cioè la traduzione semplice in lingua, in questo dialetto. Compiutasi a tappe, sono ignoti gli autori, ignoti il luogo dove è sorta, ignote le date. Primo successo. Poi la traduzione del Vangelo che ha cominciato anzitutto nella forma del Diatessaron di Taziano, adesso vado velocemente su questo punto, cioè una edizione in cui i quattro Vangeli venivano unificati in un racconto unico, però poi si provvide anche alla traduzione in lingua popolare, in lingua siriaca, dei quattro Vangeli separati. Poi si fece anche un'altra operazione, si prese la Esapla di origine nelle sue sei colonne, si scelse la quinta colonna e anche la quinta colonna dell'Esapla, lingua greca, viene tradotta in lingua siriaca. E così il popolo ha a disposizione subito i testi di diretto contatto con il testo sacro. Terzo aspetto di questa caratteristica molto attiva, molto inventiva della Chiesa d'Oriente è la immediata capacità di tradurre la propria fede in una forma orante di preghiera comunitaria e di dar vita a forme di liturgia originale che continua questa liturgia che sviluppa la tradizione degli apostoli, con anafore proprie, soprattutto l'anafora di Addai e Mari, primi apostoli di quella regione, che si caratterizza per una fortissima ricchezza biblica e patristica, una teologia spirituale e una capacità di introdurre all'esperienza del mistero, in modo che celebrare il Cristo risorto nello Spirito Santo diventa la prima e appassionante preoccupazione di queste comunità cristiane. Quarto aspetto, il sorgere di scuole di alta formazione cristiana. Basta citare due sedi di Edessa e Nisibi, centrate queste scuole sulla Sacra Scrittura e aperta anche ad altre scienze, dalla filosofia alla medicina, eccetera, per una formazione più integrale. E da tutto questo nasce e si alimenta una riflessione, una capacità di espressione teologica originale, si caratterizza subito per una maggiore vicinanza all'alveo semitico della Bibbia, una teologia che parla per immagini, per metafore, conservando un marcato tratto contemplativo del mistero. E a questo appunto si aggancia una fiorente produzione di letteratura innografica, inni, cioè una teologia in poesia, una teologia in canto. Ci basta ricordare il genio di Efrem. E Don Giuseppe avviò presto anche una sorella e due fratelli, uno dei quali qui presente, allo studio del Siriaco, e potremmo ricordare le pubblicazioni che ne sono nate per divulgare in lingua italiana questi capolavori. Una teologia simbolica che è la più ricca e la più vitale di tutte le teologie, una teologia nel senso originale, cioè in vista della mistagogia, della capacità cioè di riprendere quello che viene celebrato dei misteri, di permettere al battezzato di poter andare in profondità nella comprensione, nella accoglienza dei doni che si incontrano nella celebrazione dei misteri, e poi ancora una teologia semplicemente in funzione della vita cristiana. E ancora un altro aspetto di questa Chiesa, una Chiesa che tiene in grande rilievo la vita ascetica, varie forme di monachesimo autoctono, diverso anche da quello egiziano, anche da quello palestinese, sia nella forma di eremitica, sia nella forma cenobitica, sia anche nella forma un po' estrema degli stiliti, monachesimo che spesso sta all'origine della formazione poi attorno ai monasteri di chiese nuove, di comunità nuove, e soprattutto un monachesimo missionario di cui diremo ancora una parola fra poco. Come vedete, allora concorrono insieme la scrittura, il contatto del popolo diretto con la scrittura, una liturgia fiorente e che nasce dalla comunità stessa in forma originale, una teologia simbolica capace di parlare più direttamente anche al popolo meno istruito, un'esperienza di vita cristiana si fondono insieme e prende forma appunto quello che ho chiamato un patrimonio spirituale, che possiamo adesso accennare soltanto per titoli, accenno soltanto ad alcune punte di questo patrimonio spirituale che caratterizza il patrimonio delle chiese d'Oriente: la vita cristiana concepita come una progressiva deificazione, opera prevalente dello Spirito donato dal Cristo risorto a tutti nel battesimo, la partecipazione ai santi misteri, cioè le azioni liturgiche, che rende consanguinei di Cristo e protesi al ritorno dello Sposo, e quindi il tè alle celebrazioni va dato il tempo e curata la bellezza per consentire un vero progressivo immedesimarsi nel mistero celebrato, e poi tutta la realtà cosmica convocata al rendimento di lode e di grazia, e la parola concepita, la parola scritta, la parola della scrittura identificata con Cristo, la parola è Cristo, a Lui ci conforma, e l'esperienza della parola è l'esperienza stessa di Cristo. Il Vangelo dunque al centro, l'Antico Testamento e anche tutto il resto del Nuovo Testamento ne sono l'illustrazione, i Salmi ne sono il canto di gioia e di accettazione, la vita cristiana dunque sospesa tra questi due vertici, la parola di Dio e l'Eucaristia, e la ricchissima innografia liturgica diventa come una continuazione della parola, letta, compresa, assimilata, pregata e finalmente cantata. Gli inni sono tutti parafrasi sublimi dei testi biblici. e alla divina presenza ci si avvicina lasciandoci educare ad un silenzio orante. E il monachesimo come punto di riferimento per tutti i battezzati, sintesi emblematica del cristianesimo vissuto, e il monachesimo femminile, valorizzazione dello specifico femminile della Chiesa. Vedete quanta ricchezza. Ma non ho finito a tratteggiare ancora le caratteristiche di queste chiese. Chiese in genere non si trovano soccorse dalla protezione dalla protezione del potere temporale, anzi sottoposte spesso a limitazioni, ostilità, persecuzioni in forma alternante. E quindi chiese di molti martiri, chiese di molti confessori della fede, una incredibile capacità di resistenza caratterizza quelle chiese. E proprio per questo, forse proprio per questa, per il loro fervore, per la loro creatività e per il loro impulso missionario, è scaturita un tale livello di capacità di resistenza. Ancora un altro aspetto: chiese con un grande impulso missionario, mentre sul fronte occidentale dovevano faticare con la pressione del potere imperiale bizantino che interveniva in collegamento con le controversie teologiche, e nonostante quindi anche le controversie intraecclesiali, queste non impediscono, ma anzi alimentano la vitalità di queste chiese, si registra uno slancio missionario la cui forza è tutta riposta solo nella capacità di attrazione del Vangelo testimoniato con una vita orante e austera, e così vengono raggiunte le regioni più orientali, la Manciuria, la Mongolia, il Tibet, la Cina, l'India. Fino al XII-XIII secolo decine di milioni di cristiani erano presenti in quelle regioni, e abbiamo accennato prima a questo marchino che si metteva in viaggio da Pechino. E tanto che Don Giuseppe, in un incontro con i sacerdoti a Imola nel 1969, un po' li sbalordì quando disse: ma fino all'undicesimo secolo, al di là del grande balcone iranico, c'erano tra gli 85 e i 100 milioni di cristiani, quanti in quella stessa epoca non c'erano in tutta l'Europa cristiana, e avevano un autentico spirito missionario, non uno spirito imperialista. Se avranno in Chiesa d'Oriente alcuni patriarchi appunto nativi e originari di Pechino, ne citeremo uno fra poco. E ancora l'ultimo punto che voglio ricordare: che cosa è successo in queste chiese al tempo della conquista araba e della diffusione dell'Islam. Certo, si sottomettono, tra l'altro qualcuno diceva non peggio dei bizantini. Comunque, si sottomettono restando salde, e anzi addirittura riescono a stabilire un rapporto di dialogo con la nuova presenza. Non soltanto di dialogo, ma addirittura sanno offrire un apporto originale dal punto di vista, per esempio, della cultura. Una corrente straordinaria di scrittori introduce nel mondo musulmano la conoscenza dei classici greci, della medicina, della matematica, dell'arte. Si forma una grande corrente culturale cui collaborano i cristiani, e lo stesso pensiero arabo subisce un'impressionante evoluzione. I cristiani fanno da ponte nel momento di formazione di questa nuova cultura araba. Soprattutto i monaci svolgono un ruolo decisivo. Nella famosa Casa della Sapienza di Baghdad, al tempo del califfo Mahmud, nel IX secolo, venivano tradotte in arabo le opere della cultura greca ellenistica, trattati di medicina, astronomia, matematica, da filosofia. Basta, ho finito di fare il quadro di questa Chiesa d'Oriente per dire. Allora Don Giuseppe metteva nel conto un contatto con queste chiese, ma questo contatto con queste chiese, che ora è? Sì? Un contatto con queste chiese poteva essere avviato solo per la via di una scoperta umile e di una frequentazione fraterna. E così risale al 1964 il primo viaggio di Don Giuseppe in Giordania, in Libano e Siria, che lo mise a contatto con molte comunità e cristiani orientali. Dice in una lettera inviata da Gerusalemme, forse in quei giorni, dice: «In questi giorni mi sembra di essere ritornato adolescente. Tutto è nuovo e difficile e non posso essere altro che nell'atteggiamento di chi non sa nulla». Poi aggiungeva: «Bisogna vivere con loro e penetrare la loro vita. C'è un patrimonio spirituale che si può accostare e gradualmente conoscere solo se c'è volontà di spogliamento spirituale che rende capace di scoprire e assimilare i tesori degli altri, questa unica via per costruire legami di comunione e fiducia reciproca». A questo punto Don Giuseppe ritiene che il contatto con le chiese d'Oriente deve essere preparato innanzitutto mediante un contatto profondo con la Chiesa greco-ortodossa. E così dal 1965, vedete, dopo il suo rientro dal viaggio in Medio Oriente, furono compiuti viaggi di nostre sorelle, nostri fratelli in Grecia, e quindi loro permanenze lunghe, anche di interi anni, presso monasteri ortodossi. Commenta Don Giuseppe: «La cosa non fu semplice, ma Dio si aperse una strada e ci fece incontrare un favore insolito presso gli ortodossi, tanto che crediamo, almeno lo diceva in quell'anno, crediamo con fondamento di essere la sola comunità cattolica che ha stabilito relazioni così buone, a prezzo di grandi sacrifici e di un atteggiamento molto umile». Qui non posso entrare troppo nei particolari, ma ci sono delle cose interessantissime, perché a volte in questi monasteri ortodossi le nostre suore, dopo un anno, dopo sei mesi, o quando si profilava ormai il termine della loro permanenza lì, praticamente ci si attendeva che chiedessero il battesimo, che facessero il battesimo serio, come se non fossero già state battezzate. Ma Don Giuseppe dava istruzioni molto precise su questo punto, c'è una lettera bellissima, ma non posso fare in tempo a citarla. Quindi, a prezzo anche di grandi sacrifici e di un atteggiamento molto umile, da durare questa relazione per più tempo e da consentirci di avere un'accoglienza più lunga e, per così dire, più aperta, in tutto ammessi alla piena partecipazione alla vita interna della comunità del convento ortodosso, si intende salvo la ricezione dell'Eucaristia, che costava le sorelle, e accettavano, e compreso anche l'indossare il loro stesso abito religioso. Dice: «Anche quest'anno», sono parole di Don Giuseppe, «la permanenza di alcune sorelle al monastero amico di Megara ci ha consentito di verificare tutto il calore di una fraternità che a noi ha dato molto, soprattutto per l'esempio di una vita monastica fervidissima. Il nostro fratello Athos, giovanissimo, non aveva allora 20 anni, ha fatto il liceo ad Atene, rimanendo così per anni a stretto contatto con molti amici ortodossi, alcuni dei quali si sono fatti a loro volta monaci ai monasteri del Monte Athos. Don Efrem è rimasto per un anno, cosa ancora più difficile perché era già sacerdote, nel monastero del Paraclito a Scaloropù, nell'Attica. Athos e Don Umberto hanno visitato più volte il Monte Athos e infine Don Umberto ha fatto un viaggio di parecchi mesi oltre Cortina, quando c'era ancora la Cortina, visitando i monasteri della Jugoslavia e soprattutto della Romania. E poi c'è stato il nostro fratello Nazareno, che ha fatto l'ultima lunga sosta al Monte Athos dal febbraio del 2001 al gennaio del 2002, per un anno. Ancora commenta Don Giuseppe: «Abbiamo preferito gli umili incontri di base e scambio di esperienze monastiche, mantenendo tutto entro una grande riservatezza e discrezione. E frutti di questa esperienza sono state anche le opere da noi tradotte dal greco, edite in italiano, dalla vita in Cristo del Cavasilas alla liturgia bizantina della Settimana Santa, la Filocalia, insomma più di 60 pubblicazioni fino a quelle che ancora in questi giorni continua a operare la nostra sorella Maria Benedetta a Bonifati. Allora, doveva essere preparato mediante un contatto profondo con la Chiesa greco-ortodossa. Ma adesso allora arriviamo, partiamo per una presenza permanente in Medio Oriente. La scelta cade sulla Chiesa di Gerusalemme. Nell'agosto del 1968 due sorelle vengono inviate in Libano, dice, un viaggio un po' largo, perché bisogna certamente provvedersi per quanto riguarda la lingua araba. Due sorelle in Libano dall'agosto del 68 per la lingua araba. Questo impegno poi per la lingua araba naturalmente dovrà rimanere incessante. Fratelli e sorelle si avvicendano nello studio della lingua e della letteratura araba in varie sedi qualificate, dal Pisae a Roma fino a Beirut, Damasco, il Cairo, Gerusalemme, Amman. Due fratelli e una sorella si dedicheranno anche allo studio della lingua e della letteratura siriaca e si cureranno anche edizioni in italiano di testi arabi e siriaci. Poi nel febbraio del 72 si ha la prima partenza di due sorelle per un insediamento definitivo in Terra Santa, a luglio le raggiungerà una terza sorella e infine, ritorno alla data del 13 giugno del 1972 di cui ho parlato all'inizio, che è il giorno di partenza di Don Giuseppe stesso con i fratelli. Da allora fino ad oggi 44 anni. 44 anni di presenza della comunità ininterrotta in Medio Oriente. Prima a Gerusalemme, Azaria, Gerusalemme, le sorelle per più di 10 anni. Poi ancora a Gerico i fratelli per i primi 10 anni. Poi il passaggio in Giordania, Ma'in, dal 1983 ad oggi. Non solo fratelli, ma anche sorelle insieme. Poi inizio anche ad Ain Arik, 1989, Ain Arik, vicino a Ramallah, Palestina, anche lì fratelli e sorelle insieme. La presenza impegnativa e duratura, allora, più di 40 anni, in Medio Oriente, non escluderà, ma anzi solleciterà contatti con i mondi fuori dell'area cosiddetta dei monoteismi. Contatti con i popoli immensi dell'Asia, popoli di antichissima sapienza e di alta coscienza spirituale, come dirà Don Giuseppe in una lettera al Cardinal Poma. In particolare si è mossi verso l'India, con permanenze a turno di vari fratelli e sorelle, e la nostra sorella Cecilia qui presente vi rimarrà in India per 17 anni, dal 1981 al 1998. Vorrei ora mettere in rilievo, c'ho ancora? Vorrei mettere in rilievo le modalità di tale inserzione. Don Giuseppe ha subito voluto rilevare la singolare forma ecclesiale che caratterizza ormai da secoli la Chiesa di Gerusalemme. Alla sua dimensione piena, infatti, concorrono le diverse chiese presenti a Gerusalemme. La Chiesa greco-ortodossa, la Chiesa siro-occidentale, la Chiesa siro-orientale, le altre Chiese orientali, armena, copta, etiope, eritrea, la Chiesa latina, e poi le Chiese della Riforma, la Chiesa anglicana. E dice Don Giuseppe, per noi venire a far parte della Chiesa latina di Gerusalemme voleva dire insieme porci in una relazione sincera e profonda di fede e di amore anche nei riguardi di tutte le diverse chiese presenti in Terra Santa, considerando che solo il loro insieme, pur nelle differenze e anche nelle divergenze, costituisce la Chiesa di Gerusalemme. Non troviamo qui a Gerusalemme una chiesa stabilita che possa avere la totalità dei titoli per essere riconosciuta la chiesa originaria di Gerusalemme. Quindi per noi mantenerci in un atteggiamento aperto, semplice, contatto con la propria chiesa e apertura alle altre, soprattutto attraverso la lettura della scrittura, elemento unificante per tutte. Non cambiamo rito, rimaniamo nella Chiesa latina. Il rito non si cambia come un abito, non si può prendere un rito senza sposarne la Chiesa, ma l'appartenenza a una Chiesa non esaurisce l'appartenenza alla Chiesa del Signore. Quindi un atteggiamento interiore che ci integri e ci renda aperti spiritualmente alla realtà misteriosa della Chiesa che in diversi gradi vive e in tutte le Chiese presenti, e specialmente quelle che vi hanno radici più profonde, come per Gerusalemme e la Chiesa ortodossa e le Chiese orientali. Quindi dobbiamo raggiungere, sono sempre parole sue, dobbiamo raggiungere il mistero della Chiesa attraverso una carità profonda, con una, e questa è una parola importante, piena di conseguenze per il modo poi come le nostre comunità Maina da Inarizzi si sono proposte di vivere, con una faticosa riduzione all'essenziale al di dentro della nostra Chiesa. Dipenderemo da un vescovo, sarà il patriarca latino, però non è il vescovo della Chiesa di Gerusalemme. Ci terremo in obbedienza in qualche modo interiore anche nei confronti degli altri vescovi. Questa Chiesa va vista come collegiale, una definizione che forse non sarà mai usata dalla congregazione delle Chiese orientali a Roma. Comunque, una Chiesa vista come collegiale, e sembra che non abbia una presidenza. Occorrerà maggiore attenzione anche a tutti gli altri patriarcati. E ancora diceva, qui in questo punto così piccolino del mondo, noi sentiamo palpitare il cuore del mondo. Noi desideriamo nel modo più convinto e più ardente di lasciare, questo lo scriveva in una lettera, dunque il patriarca Michel, primo patriarca arabo dopo una serie di patriarchi non arabi, fu consacrato patriarca a Roma il giorno dell'Epifania del 1986 e dopo arrivò a Gerusalemme, ci fu l'ingresso, noi dalla Giordania partimmo tutti e partecipammo all'ingresso, partecipammo alla prima Eucaristia. Pochi giorni dopo Don Giuseppe aveva urgenza di partire per l'Italia e quindi non era riuscito a incontrarlo personalmente, ma si affretta a scrivergli una lettera in data 22 gennaio, quindi 2 settimane dopo la sua consacrazione a patriarca. E in quella lettera leggo soltanto queste 3 righe. Qui noi sentiamo palpitare il cuore del mondo. Noi, anche noi come comunità, desideriamo nel modo più convinto e più ardente di lasciare modellare il nostro stesso carattere più proprio di monaci di questa comunità, di lasciarcelo modellare dalla forma che ci può derivare da questa Chiesa, cioè dalla Chiesa di Gerusalemme. E questo è il modo con cui Don Giuseppe concepiva varcare la soglia di una Chiesa e chiedere o essere accolti in una Chiesa. Lasciarsi modellare, bella questa lettera. E ancora diceva, desideriamo fare nostri con coerenza e lealtà tutti i compiti che stanno di fronte a questa Chiesa. Non arriviamo con nostri progetti. Ci inseriamo nei compiti, nella missione propria di questa Chiesa. Quindi la nostra famiglia veniva esortata a mettersi al servizio della Chiesa di Gerusalemme, soprattutto in ordine ai punti salienti della missione che caratterizza la Chiesa di Gerusalemme. Io credo adesso di dover saltare. Allora, di ricapitolo, almeno 4 punti salienti che caratterizzano la missione della Chiesa di Gerusalemme. Primo, è stata la Chiesa di Gerusalemme, costituita all'inizio da figli di Israele, Pietro, Andrea, Giovanni, Tommaso, a ricevere per prima e a nome però della Chiesa di tutti i tempi la rivelazione dell'Antico Testamento e a riconoscerne il compimento in Gesù e quindi lasciando per sempre in eredità a tutte le Chiese la chiave fondamentale di interpretazione cristiana della Scrittura, la custodia dell'unità della Sacra Scrittura e la salvaguardia dell'interpretazione cristologica di essa rimane fino ad oggi missione primaria della Chiesa di Gerusalemme. suo primo servizio alle chiese del mondo. Ora, per la nostra comunità, la cui vita è stata fin dall'inizio centrata sul rapporto con la Scrittura, in unità inscindibile con l'Eucaristia, l'inserzione nella Chiesa di Gerusalemme era come una straordinaria grazia supplementare per rinnovare e alimentare un rapporto ancora più tenace e profondo con la Sacra Scrittura e renderla più familiare al popolo cristiano, impresa non scontata per tanti motivi proprio a Gerusalemme. Secondo aspetto della missione della Chiesa di Gerusalemme. Alla Chiesa di Gerusalemme è proprio per la presenza in essa, o meglio, a fianco, fianco a fianco, di diverse chiese, compete pure per primo il compito di paziente, tenace progressione verso una comunione sempre più profonda e fino alla piena unità. E la nostra comunità ha cercato di inserirsi in questa situazione ecclesiale, tenendosi sì in esplicito e diretto rapporto di comunione con il Patriarca Latino, ma coltivando anche il più possibile un aperto rapporto con le altre chiese, soprattutto attraverso la partecipazione alle loro liturgie e la coltivazione di amicizie personali. È un terzo aspetto della Chiesa di Gerusalemme, missione propria della Chiesa di Gerusalemme. Se, come ha chiarito il Vaticano II, tutta la Chiesa è chiamata a riflettere sul mistero di Israele per comprendere meglio se stessa, e il vincolo specialissimo che la unisce al popolo della prima alleanza, tanto più questo compete alla Chiesa di Gerusalemme, nata direttamente dalla radice santa del popolo che Dio ha scelto fin dal principio. E oggi l'unica Chiesa al mondo che, pur composta quasi esclusivamente da non ebrei, vive a contatto diretto con il popolo ebraico, tornato a risiedere nella terra dei padri. L'attenzione al mistero di Israele, diceva Don Giuseppe, componente profonda e propria a tutta la nostra comunità, è una lettera del 2 maggio del 91, e questa attenzione allora è ancora più al suo posto e si approfondisce vivendo dentro la Chiesa di Gerusalemme. Ma per questo ci sarà anche un intervento apposito nel programma di oggi, non mi trattengo di più. Quarto punto della missione gerusalemmitana, che considero essere stata vista e assunta, o si cerca di assumerla anche da parte della nostra comunità una volta che era presente, e cioè che la Chiesa di Gerusalemme, che nei primi secoli aveva conosciuto una fioritura e una espansione rapida in Medio Oriente, quindi praticamente il cristianesimo aveva presto coperto tutta l'area finora occupata dai popoli pagani, parlo oltre il Giordano, la Giordania stessa, è ormai da secoli una chiesa che vive come piccolo gregge in mezzo al popolo musulmano. Dico piccolo gregge e tuttavia rivendicando giustamente una cittadinanza originale e autentica, perché i cristiani che vivono nel Medio Oriente sono cristiani che discendono dalle antiche tribù cristiane prima ancora dell'avvento dell'Islam. Vive come piccolo gregge e sotto questo aspetto la Chiesa di Gerusalemme condivide la sorte di tutte le altre chiese cristiane presenti nelle regioni del Medio Oriente, e cioè sorte che assegna, anche qui non va vista questa condizione come una condizione di triste ostacolo o accerchiamento. Sotto questo aspetto essa condivide la sorte di tutte le chiese cristiane presenti nelle regioni del Medio Oriente arabo, sorte che assegna una missione, la presenza in seno all'Islam e quindi un servizio al Vangelo reso in mezzo al popolo musulmano. È un altro aspetto saliente della missione consegnata alla Chiesa di Gerusalemme, e anche questo aspetto si cerca di assumerlo nella nostra comunità, proprio in quanto inserita nella Chiesa di Gerusalemme, ma anche per questo ci sarà oggi in giornata un contributo particolare. Detto questo, dovrei ora passare al racconto e dirvi qualche cosa della vita, dell'esperienza concreta condotta in 40 anni dalle nostre comunità in Medio Oriente. Naturalmente devo risparmiarvelo questo racconto per un'altra volta. Abbiamo scritto una volta un racconto, magari si può fare una copia di questo articolo precedente, però voglio limitarmi ad alcuni spunti evocativi, alcune flash, alcune immagini. A Ras Al Hamoud, quartiere attorno, non ti commuovo, vicino al Monte degli Olivi, la vita della comunità, delle sorelle, la colgo sotto questa immagine, no? E aveva il suo vertice settimanale nella veglia della notte, tra il sabato e la domenica al Santo Sepolcro, che si concludeva a mezzanotte con la partecipazione alla liturgia ortodossa, alla solenne liturgia ortodossa della risurrezione, di fronte all'edicola del Santo Sepolcro, presieduta generalmente da un vescovo greco, celebrata solennemente con lui dalla comunità greco-ortodossa di Gerusalemme, ma anche con la partecipazione di monaci, monache, pellegrini e anche cristiani di altre chiese, come eravamo anche noi, i cristiani di altre chiese, anche se non potevano accedere alla comunione, tuttavia al termine dell'Eucaristia ricevevano l'antidoron, segno di una comunione non infranta del tutto e forse pegno di futura piena comunione riconquistata. I nostri fratelli sono arrivati a Gerico, secondo Flesch, solo 5 anni dopo la guerra dei 6 giorni, 67. E quindi Gerico era già sotto occupazione, che ha lasciato Gerico e tutta la Cisgiordania sotto occupazione militare israeliana, e solo pochi mesi dopo che sono arrivati è scoppiata improvvisa la guerra di Yom Kippur, 1973, il clima di occupazione pesante, molti giovani palestinesi anche di Gerico sono in carcere, altri hanno lasciato il paese per cercare lavoro nei paesi del Golfo e in Arabia Saudita. I musulmani che abitano attorno alla nostra casa apprezzano la nostra vita povera, dedita a modesti lavori manuali, centrata sulla preghiera, solidale con i loro stessi disagi, soprattutto quando le restrizioni e le misure poliziesche si intensificano, come nei giorni dell'invasione israeliana in Libano e dello sterminio compiuto nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, e degli attentati contemporanei di quei giorni compiuti contro i sindaci di Nablus e della stessa Gerico. Noi eravamo in riunione, Don Giuseppe ha sospeso la riunione e ha mandato me in Giordania, Giovanni mi pare a Nablus a incontrare il sindaco di Gerico, e poi soprattutto in questa circostanza Don Giuseppe scrive la famosa lettera al capo del governo israeliano Menachem Begin, qualcuno di voi forse l'avrà ricordata, una lettera che lui ha scritto il 23 settembre del 1982. Dico questo perché è un altro aspetto del modo con cui Don Giuseppe concepiva la presenza umile, modesta, discreta, ma attenta, partecipe, vigile, solidale. Le ultime parole di questa lettera scritta al capo del governo israeliano diceva: la mia coscienza, voce di uno che non cerca approvazioni e solidarietà e che non intende impegnare che se stesso, protesta il suo radicale dissenso in nome della legge di Dio. E qui un ebreo poteva sentire una campana che suonava: in nome della legge del Dio vivente e del Vangelo. Gerico, Ras Al Hamoud, Gerico, Giordania. La Giordania che aveva registrato, come tutta la regione dalla Siria all'Egitto, la grande fioritura della vita monastica nei primi secoli del cristianesimo, ormai da secoli era rimasta senza comunità monastiche. Era grande in Don Giuseppe il desiderio di dare vita a un nuovo punto monastico, caparra di rinascita del monachesimo nella regione. in data 11 febbraio 1983, il patriarca latino Veltritti manda una lettera a Don Giuseppe con la decisione di volere la nostra comunità in Giordania, a Ma'in, un villaggio vicino a Madava, vicino al Monte Nebo. L'inserzione nella Chiesa di Gerusalemme diventava a questo punto ancora più puntuale, con una chiamata del Vescovo, con un mandato che includeva esplicitamente due aspetti: la ripresa della vita monastica in Giordania dopo secoli di interruzione e insieme un innesto diretto di una comunità di monaci nel cuore della comunità del villaggio. Fin dal primo giorno si riuscì ad assicurare tutta la liturgia in lingua araba. Don Giuseppe ci chiedeva ancora di più, una grande fedeltà alla parola e all'Eucaristia. Cito da una sua lettera: io credo che voi dobbiate continuare. Mi dai due minuti?
Ti do di finire. Appena allora, entra il vescovo, deve metterti in modo che finisci, perché sta arrivando.
Mi alzo.
Cosa vuoi fare? Lascialo finire. Deve andare a prendere.
È già arrivato? È qui? Basta, interrompiamo. Per...